scusate, perché ho un certo numero di pensieri che devo solo mettere in fila. Allora parto da questo punto. C'è una pagina del quel libro L'impegno per l'altissimo, che forse sapete che mi piace molto. È una pagina che precisamente è quella dell'8 maggio, nella quale si dicono alcune cose che adesso vi riassumo, vi riporto. Dice in sostanza che il rapporto di Dio con l'uomo è un po', o meglio, il Dio tratta l'uomo un po' come un arciere, il quale tira la freccia mentre il credente, che sarebbe l'arco che viene tirato, grida, si starnazza, ah, basta, ma Dio non si ferma, dice, fino a che non vede che il bersaglio è in vista, allora molla la freccia. Poi, cambiando un pochettino argomento, ma apparentemente soltanto, dice come è un disastro nel cuore di un credente, di un figliolo di Dio, se non c'è una pacifica convinzione che noi abbiamo a che fare con Dio, e in particolare con il suo amore, che non è tipo di amore che noi normalmente intendiamo, ma lì lo definisce amore divino, per sottolineare un rango di amore che è completamente al di sopra, al di là del nostro. E se riusciamo a fare il salto di avere fiducia che quello che ci propone, il Signore ci propone, l'arco, è proposto sulla base di un amore divino, allora la nostra vita prende una piega completamente diversa. E l'invito quindi di questo passo, di questa meditazione, è quello di entrare attentamente nella coscienza che quello di Dio è un amore divino, e in base a questo avere il coraggio di buttarsi, di fare un salto evidentemente di fede. Poi cita altri aspetti, ma quello su cui mi sono soffermata a riflettere molte volte della verità è questo, di cercare di entrare a capire per me stesso che cosa vuol dire con amore divino. Non lo so esattamente, soprattutto credo che sia difficile dare una definizione. Ho già detto amore divino, amore di Dio, un'altra traduzione dice amore santo. Però credo che nella parola noi abbiamo molte situazioni nelle quali poter vedere l'amore divino, e poi soprattutto è una visione trasversale della parola che ci deve portare a considerare questo rango, questo livello. Difatti, se prendiamo la parola nel suo insieme, noi ci troviamo di fronte a una partenza che vede un Dio che ha fatto un piano meraviglioso, e poi questo piano è come andato in fumo di colpo, perché colui che egli aveva creato, dandogli il privilegio di avere la sua stessa immagine, lo ha tradito. E questo ha sconvolto tutto. Però il Signore non ha lasciato cadere la cosa, ha voluto andare avanti, e la storia la conosciamo sufficientemente bene, ci dice come questo piano si è sviluppato durante, si dice che Adamo è comparso sulla terra circa 4.000 avanti Cristo, quindi circa 6.000 anni fa, e piano piano componendo le cose una dietro l'altra in maniera pur di portare a compimento quello che era una sua promessa di onore. Dico così perché non mi viene termine diverso, ma quando nella parola troviamo scritto per amore di me stesso, il Signore sta dicendo che sì, vi amo tantissimo, ma se io non facessi come voglio fare verso di voi, sarei un traditore di me stesso, per amore di me stesso. E Davide nei Salmi, questa è una riflessione che parzialmente avevo già fatto in passato, Davide nei Salmi ritorna spesso su questo punto, e non glielo rinfaccia, ma glielo ricorda, dire per amore di te stesso. Allora c'è proprio uno stato irresistibile di amore per il quale Dio ha messo in atto tutto questo piano. Io ne ho tratteggiato alcuni punti molto rapidamente, ma ciascuno di noi credo che ha già avuto molte occasioni di fermarsi su aspetti particolari in cui è stato toccato. La situazione più evidente dell'amore di Dio credo che si risolva nella parte raccontata dai Vangeli, essenzialmente, no? Dove sono raccontati episodi fatti di circa 3 anni nella presenza del Signore qui sulla terra, in cui ha mostrato attraverso l'atteggiamento e il muoversi di Gesù quanto approfondito era l'impegno che egli aveva preso di risolvere la situazione dell'uomo. E la risoluzione, poi penso che in altre occasioni ci tornerò sopra, non ci deve sfuggire, non è tanto la salvezza è un derivato. La cosa fondamentale era redimere la creazione tutta, uomini inclusi, in testa rispetto a se stesso, perché la creazione era stata sottoposta, lo dice in Genesi 1, era stata sottoposta all'uomo, e quindi l'uomo era a capo di tutta la creazione, lo è tuttora. Il fatto è che noi abbiamo perso il diritto di comandarla perché l'abbiamo ceduto al maligno, però nel momento in cui il piano di redenzione recupera tutto, l'uomo sarà di nuovo in questa posizione, e soprattutto è una redenzione, è una riconciliazione per riportare tutto quello che è adesso a com'era prima che Adamo peccasse, com'era in Genesi 2 in sostanza. Poi vedremo in altra occasione che c'è qualcosa ancora di più, comunque, per riportarlo là. Bene, allora, la salvezza, ho detto è un derivato, che non voglio disprezzarlo, ma la salvezza non funzionerebbe se non ci fosse la redenzione dietro. Cioè, se Gesù nella sua opera non avesse redento, noi avesse attuato la redenzione, il nostro credere non risolverebbe niente, perché è credere in Cristo che determina la salvezza, ma se Cristo non avesse operato la redenzione non avremmo il passaggio, e viceversa la redenzione, la salvezza avviene se noi crediamo, ma da sola la redenzione non produrrebbe salvati. Cioè, se non ci fosse nessuno al mondo, non ci sarebbe mai stato nessuno che prendesse in considerazione quello che dice in Giovanni 3,16, cioè credete di credere in Cristo, Cristo c'è stato, la redenzione è avvenuta, ma non ci sarebbero salvati, perché la salvezza viene da questo statuto che è costituito dalla redenzione, nella quale ciascuno può entrare se lo vuole, se lo crede, se vuole essere partecipe della gloria che il Signore ci ha dato. Quindi è importante raccogliere che la salvezza è la cosa meravigliosa per noi, ma riposa su un fatto preesistente, assoluto, che è comunque di fuori di noi. Tant'è che infatti Dio non ci ha chiesto parere per la redenzione. L'ha attuata d'ufficio, diciamo così, non è un bel termine, almeno per me, ma l'ha attuata di autorità, volontà e di principio di amore, l'amore divino di cui dicevo prima. L'ha voluta fare, ed è un piano che è andato a compimento in un rapporto che Paolo descrive tratteggiatamente in Colossesi 2, quando parla della deità, che solo lì lo dice, una definizione che mi sfugge in altri aspetti, ma in sostanza in cui vedo operare contemporaneamente il Dio uno e trino, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. E in questo modo è stata risolta e fissata irrevocabilmente in maniera perfetta. Poi, siccome l'uomo ha mancato per via del cattivo esercizio della sua volontà, della sua scelta, allora ogni uomo deve fare la sua scelta utilizzando, approfittando, avvalendosi, godendo del bene che sta nella redenzione. Dunque, tutto questo per dire che c'è un rango di amore che effettivamente va in alto, così in alto, oppure così profondo, non lo so, tanto che nella lettera agli Efesini lo dice appunto Paolo, dopo una serie di parole in cui esprimeva la sua gioia nell'essere stato, la sua gioia ma responsabilità, nell'essere stato colui a cui il Signore aveva rivelato il mistero della Chiesa, dice appunto: io prego per voi perché capiate bene qual è, Lorenzo quante volte ce lo citava, la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, ed entriate in questo. Leggete quel passo in Efesini 3, tra i versetti 14, 20, più o meno, quella fascia lì. Ecco, e allora, perché il cogliere il più ravvicinatamente possibile, quanto più col cuore aperto, la dimensione dell'amore del Signore, ci permette di entrare scioltamente nel valore della sua opera. Perché se ci fidiamo, mi deve essere detto dopo, l'amore, la coscienza dell'amore ci permette di credere, di fare un passo di fede. Noi dubitiamo e non ci muoviamo, non facciamo passi di fede nella nostra vita se abbiamo dei dubbi sulla come andrà la situazione, chi l'ha in mano, cose così. Questo però è un esempio, in situazione in mano a qualcuno come stanno procedendo le cose, che fa parte di quello che il Signore mette nella diffida. Dice: questo è il tuo discernimento, confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, ma molla il tuo discernimento. Allora il nostro cuore riesce a confidare quanto più acquisisce coscienza dell'amore, della credibilità, della fedeltà, della perseveranza e del carattere di Dio. Ho saltato, ma aggiungo adesso la giustizia. Io credo che non dobbiamo mai dimenticarci della giustizia. Ci è troppo facile in generale fermarci sulle cose che come devo dire, ci solleticano. Ci piace dire: ah, sono salvato, bene, meno male che sei salvato, lo dico anch'io, però questo essere salvato acquisisce un valore ancora più saldo, più superiore, più sfidante e più rallegrante se mi rendo conto che se non fossi salvato dovrei andare sotto giustizia di Dio, sotto giustizia di Dio. Giovanni, nella lettera, nel suo Vangelo, sappiamo cosa dice, e tutti al capitolo 3, versetto 16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questo, ho creduto. Ma il versetto 36, che è la fine dello stesso capitolo, dice un'altra cosa. Dice: chi crede ha vita eterna e chi non crede, cosa gli succede? Resta sotto l'ira. Resta. Perché noi partiamo, la razza umana parte da essere sotto l'ira, e non è che sia una posizione intermedia, dici: ah, dunque, adesso decido. Se decidi, vai, se non decidi, resti, e resta sotto l'ira. Allora, la giustizia, la parola giustizia, deve da un certo punto farci tremare, mettere sull'attenti, se vogliamo, ma dall'altro ci dà anche un valore nel momento in cui possiamo acquisire la coscienza che l'avere creduto, la salvazione, ci ha tolti da sotto la giustizia. E il sigillo dello Spirito Santo ci ha messo in una posizione che è irrevocabile. Se abbiamo creduto, il Signore l'ha visto, ha sigillato la cosa, non cambia, non cambia. Potremmo essere dei credenti bricconi o dei credenti più per bene, questa è una possibilità. Difatti Paolo in Prima Corinzi parla di come si vedranno le cose, tutto sarà provato col fuoco, chi ha l'oro, chi ha le pietre, chi ha la paglia, no? E vabbè, livelli diversi, però aggiunge la salvezza, se c'è stata, rimane. Allora, tutto questo per invitare a ciascuno di noi veramente a buttarsi nelle braccia del Signore. Come faremmo noi a crescere quali figliuoli se non facciamo dei passi di fede? Come facciamo? Resteremo immobili più o meno sempre allo stesso punto, forse diremo qualche bella preghierina, riusciremo facilmente a scivolare da un calore di amore e di risposta al Signore, di una vivacità oggettiva come può produrre lo Spirito Santo nel nostro cuore, a essere dei doverosi credenti che tutti i giorni leggono le due paginette, ma questo il Signore non è rallegrato di questo. Allora, ciò che ci può togliere da questa abitudine è soltanto una vera, una fede che viene provata. Abbiamo in questi giorni sentito la seconda puntata di Costanzo sulla lettera di Giacomo, se c'è un argomento di cui parla la lettera di Giacomo, è proprio questo, della fede. E nello stesso tempo, cos'è che ci impedisce di avere fede? Dite quello che volete, ma ci sono alcune cose. Uno è quello di cui parla Alessio. Adesso Alessio sta parlando del tentatore, no? Che ci viene a tentare e farci lo sgambetto. L'altra è la nostra esperienza, il discernimento fatto in base alle cose che noi conosciamo, sappiamo, perché ho visto, perché ho fatto, perché ho letto, perché vedo, no? E tutto questo viene elaborato nella nostra mente e costituisce un riferimento al quale noi ci rivolgiamo verso questo, e non accogliamo semplicemente quello che il Signore ci propone sulla base del fatto di dire: no, Signore, tu sei amore divino, sei santo amore, non lo posso dire solo con le labbra, restare lì e poi andare per la mia strada. Bisogna che ci provi. E l'altra considerazione è: se tu mi metti in prova su questo punto, su questo argomento, che è fondamentale poi, a proposito di, dite quello che volete, di trovare un lavoro, di essere promosso in esame, di guarire da una malattia, non lo so, o anche cose molto più semplici, non ha importanza, allora io rifiuto un livello di prova che il Signore sta permettendo, perché sa che se io uso quella fede che ho, che Egli mi conosce, lo posso superare, posso andare oltre. Quindi noi abbiamo questa responsabilità di accogliere le prove che il Signore ci dà. E accogliere vuol dire, proprio perché sono prove, se fosse normalità no, faremmo bella figura con noi stessi poi, molto facilmente, ma accogliere vuol dire andare incontro a qualche cosa che, essendo un salto di fede, non può altro che proporci qualche cosa che è definito, come è definito in Ebrei, dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione, qualcuno dice appropriazione, delle cose che non si vedono. Si sperano vuol dire che le aspetto, adesso però ci conto, ma non ci sono e non le vedo. Quindi, diciamo, anterealizzare in forma interiore quello che adesso ancora non c'è. Nello stesso ancora Giacomo, credo che dica, o forse un altro, ma lo stesso, dice: ma se le, no, Paolo, se le vediamo, che fatica è credere. Paolo in Romani, sì. Mi fa dire credere. La fede l'eserciti quando sei un po' senza terra sotto i piedi. La terra sotto i piedi, mancante sotto i nostri piedi, che il Signore propone a me, a te, oggi o domani, è adatta a te, a me, oggi, in questi giorni. Perché la vede e ha una volontà affettuosa di farci crescere, di farci impossessare di quelle, dare un corpo a quelle caratteristica di fede che egli vede dentro di noi, altrimenti restiamo sempre lì a cincischiare. E ricordiamoci un'altra cosa: la fede è un dono, non la costruiamo noi la fede. Allora, se non usiamo quel dono, che adesso è spesso così, il Signore cosa, non ci può mica dare un dono più spesso, perché abbiamo già sbagliato qui, non è uscito niente. Allora è proprio nella nostra parte di uomini, donne, più o meno giovani, non ha importanza l'età, ma il principio è identico per tutti, il accogliere le cose sapendo, fermandoci a riflettere, ho davanti questa cosa, io comincio a tremare, comincio a avere dei dubbi, mi stanno assalendo, ma cosa devo fare, non fare, ferma, ferma, confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Pensa che ha permesso questa cosa nella tua vita un Dio che ti ama in maniera assoluta, però santa, non inquinabile con le cose e i ragionamenti dell'uomo. Prova a fare un salto, prova a buttarti. E c'è normalmente in queste situazioni, c'è un momento preciso in cui uno si trova, è un po' quello che dicevo martedì, si trova a dire vado oppure finisce la situazione, passa a gestione normale umana. Allora, quando c'è quel momento è veramente un attimo, però se uno lo supera, decide, lo vuole, dopo diventa una distensione e il Signore può operare. Ci sono anche delle situazioni, circostanze che hanno un carattere, come dire, più progressivo e che mi si aggancia a quello che sto dicendo. Parlo di un pericolo. Il pericolo è che cerchiamo a un certo punto di andare a riscontrare a che punto siamo. Questo è pericoloso. Perché? Perché se vado a riscontrare a che punto sono, dove sto guardando? Andreo, sto guardando indietro, ed è pericoloso guardare indietro, perché che cosa nasce se siamo a buon punto rispetto a quella che è la nostra idea? Cosa nasce? Cosa alimentiamo? Alimentiamo un po' di orgoglio, un po' di vanità, un po' di presunzione, oh, stato bravo. E se invece siamo indietro rispetto a quello che è sembrato giusto, cosa alimentiamo? Oh, ho fatto tanto. Diciamo concettualmente la depressione. Allora è tutto qualche cosa che ci torna a danno. Il Signore ci chiama ad avere fede che è fedele. Se tu, figliuolo mio, fai questi passi, ti muovi in questa direzione, sta tranquillo che io rispondo. Ma non andare a cercare di riscontrarlo, se no vuol dire che in qualche modo alimenti poi in fondo, che cosa? Il dubbio che io non sia stato fedele, oppure che si entri in un laccio assolutamente pericoloso. Vi faccio un esempio fisico che ho scoperto tanti anni fa, ma proprio 2 o 3 giorni fa ci stavo ripensando. Tanti anni fa, parlo di una quarantina d'anni fa circa, mi ero messo con una buona regolarità a fare della distensione yoga, distensione fisica puramente, nessun ragionamento speciale. E il primo tipo di esercizio che mi era stato insegnato era molto semplice, quello di sdraiarsi su qualche cosa di non morbido, quindi non il materasso di quello che prende la forma di tutto, ma un po' duretto, niente cuscino, distese normalmente, e chiudere gli occhi per non essere distratti in sostanza, dopodiché percorrere la muscolatura del corpo a partire dai piedi, pensare ai muscoli dei piedi, poi quelli dei polpacci, poi le gambe, diciamo che viene su così, l'altro di là. Me l'ero guardato un po' anche come era fatto il corpo umano, no? Allora, questo concentrare la mente su quella parte del corpo determina che il corpo si rilascia. E questo dava un senso di relax a un certo punto, arrivando su, veramente molto, molto piacevole, oltre adesso il relax anche serviva a recuperare almeno un'oretta di sonno, cioè un quarto d'ora, 20 minuti corrispondono grosso modo a questo. Ma avevo scoperto, rendendomene conto di fatto, che ogni tanto andavo a vedere come andava, no? E come andavo a vedere che andava, non funzionava più. Funziona se ci credo, e allora il muscolo si va, se vado a vedere se il muscolo si è rilassato, non si era più rilassato. E la fede nostra fa lo stesso scherzo. Scusate, non dovevo dire scherzo, ma non l'ho detto con cattiveria. Gioca allo stesso modo, peggiorato probabilmente, perché mentre il muscolo è un fatto fisico molto più avvicinabile, la fede non è così. E oltretutto c'è un maligno il quale sa molto bene che importanza ha che noi nutriamo la fede, mentre magari ingannarci sui muscoli facendoci pensare che andiamo bene, li poteva anche stare. Allora, con questo mi riaggancio attraverso l'esempio che ho fatto alla situazione che dicevo prima. Esercito la fede per passare la prova che il Signore mi propone. Se ho esercitato la fede, il Signore ha dato una sticella all'altezza giusta, sicuramente passata, e star bene ringraziandole basta, senza andare a farsi dei ragionamenti sopra, perché è pericoloso se soprattutto questi ragionamenti si vanno nel cercare di vedere a che punto siamo arrivati. No, non mi serve girare. Allora, se queste sono delle riflessioni relative ad aspetti che spero siano abbastanza pratici della nostra vita, perché dovrà succedere che il Signore ci propone n prove di fede? Direi che qui lo specialista dell'argomento di fondo sia stato negli ultimi mesi Sauro, il quale ci ha più volte sottolineato che esiste una volontà primaria di Dio. Tac, dritto qui. E poi c'è la volontà che si chiama passiva, oppure, lui dice un'altra parola, reattiva, passiva o secondaria, insomma di quel che vuoi, non è quella originale, per cui siccome l'uomo che dovrebbe fare zoom questa bella invece di via un'altra parte, allora bisogna andarla a riprendere per riportarlo dentro. Allora, questo riprendere che cosa può comportare per noi? Può comportare tante cose. Una di queste può comportare che il Signore ci permette, a livello più o meno approfondito, un colpo come Giobbe. Ha permesso, ha detto a Satana: sì, vai pure. Qui è, niente di più, ma quello lo fai. E non prendiamolo solo come un libro dove è scritto qualche cosa. Ci possono essere tranquillamente delle situazioni, non dico della gravità di quella descritta a carico di Giobbe, può anche esserci quello, in cui il Signore permette qualche intoppo, qualche anche peccato nella nostra vita, perché ci deve fermare. Sa che quel tipo di situazione, quel tipo di peccato orientato come egli sta facendo, tocca una corda vitale che impedisce la nostra crescita. Che cosa impedisce la nostra crescita? Lo dice un po' prima: sono presuntuosetto, sono vanitoso, sono egoista, sono irascibile, non lo so. E se abbiamo bisogno di essere corretti per questo aspetto, che magari non è un aspetto assoluto, ma in quel momento è prevalente perché sta impedendo la mia crescita da cristiano, il Signore deve fare un percorso che è di volontà permissiva o reattiva, adatto a fermare la cosa o farla magari anche tornare un po' indietro in un punto in cui si poteva recuperare meglio e quindi procedere con un'altra fase. Quando noi troviamo nella nostra vita, senza il quando, dico che tutti quanti avremmo trovato nella nostra vita dei momenti in cui ci sentivamo come persi, come con una certa agitazione nel corpo, ma nel cuore, perché ci manca qualcosa, perché ci pareva che il Signore stesse zitto, non rispondesse alle nostre preghiere, perché non riuscivo più a pregare bene come mi sembrava di riuscire a pregare prima, tutte cose così. Perché? E il Signore lo fa apposta perché ha bisogno di sollecitare la nostra naturale tendenza a rilassarci e portare avanti una vita cristiana che rischierebbe, lo torno a dire, a diventare poi una vita religiosa, e il Signore non ha bisogno di religiosi. Allora, quando il Signore opera per correggerci attraverso un'infinità di interventi di volontà sua, non primaria ma reattiva o permissiva, lo fa perché ci ama. Perché se continuassimo da quel punto di deviazione generico al quale mi sto riferendo, cosa succederebbe? Che o ci impantaniamo lì, ci sentiamo bravi così, oppure andiamo ancora peggio. Allora ha bisogno di farlo, è un suo esercizio d'amore. Ma a questo punto non vi viene in mente quella parola che è scritta in Romani 8, cos'è, 28 o 26? Dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E tutte le cose, credo che si faccia fatica a dire, tutte le cose belle che mi piacciono, ce ne saranno. Ma nella maggior parte dei casi sono cose che non ci piacciono. Facciamo una panoramica, prendiamo Saulo da Tarso, che ha scritto quelle parole lì. Ma Saulo da Tarso di cose durette nella sua vita ne ha avute, eh? Se avesse dovuto viverle in termini umani, signore, ma ti sei sbagliato, perché ne sono capitate in continuazione. Capitate è la visione umana volgare, diciamo così. In effetti programmate dal Signore, tutt'altro che capitate, organizzate dal Signore. C'è sempre il mio amico Chambers, che mi piace tanto, il quale, parlando di questa logica, la dice nel testo originale, dice God engineers our events of life. Cioè ingegnerizza gli eventi della nostra vita. Forse mi colpirà perché ingegnerizza è una baccatura, però mi dà il senso di uno che fa un progetto, poi pensa come facciamo, come lo organizziamo, come lo mandiamo avanti, dico a Satana, no, Satana, no, non lo so, c'è proprio un'operazione attiva, cioè non è un ingegnerizzare o pensare così, è proprio organizzato con cura, è una scuola. Ci può essere dura, certamente, ma organizzata con cura da parte del Signore, con cura, tanta cura. Torno a Paolo, la cura per Paolo è stata durissima, mi chiedo, ma perché Paolo era così scapestrato? Oppure perché in Paolo il Signore vedeva delle spalle capaci di portare avanti un impegno così grave come quello di cui aveva bisogno, cioè di una specie di uomo schizzato che è andato per tutto il Mediterraneo a portare la parola? Penso che ci saranno state un po' tutte e due le cose. Probabilmente il piano principale era quello di trovare un uomo adatto a fare questo lavoro di diffusione su grande scala, ma nello stesso tempo, come qualcuno ci ha spiegato pochi giorni fa, non mi ricordo se è stato Sauro, ma non è importanza, che a un certo punto Paolo correva un grave pericolo, che era quello di insuperbire. E allora gli ha dovuto mettere la famosa scheggia nella carne. Non è che il Signore l'abbia fatto volentieri, ma aveva bisogno, per portare avanti il suo piano, dell'opera di quest'uomo, guidata da lui. E questo qui probabilmente rischiava di alzare la cresta e il Signore l'ha dovuto calmare. E tant'è che poi Paolo gliel'ha chiesto, le famose tre volte, ma la risposta è stata: Paolo, stai buono, la mia grazia ti basta. Come dire, tientolo, in termini diversi, ma gli ha detto così. ti ho dato altro. E poi dal momento in cui glielo ha detto, che non è chiarissimo perché la citazione a cui mi sto riferendo è in Seconda Corinzi, non so quindi quando sia successo questo fatto della spina nella carne, dove si trovasse, se era all'inizio della sua carriera di apostolo o no, non lo so. Comunque era ancora vivo, evidentemente. Bene, allora cavalchiamo gli eventi che il Signore ci propone. Io non so, oggi vi sono successi dei casi, e dei casi anche semplici. Perché, scusate, torno indietro un attimo, è tanto facile pensare che debbano succedere delle grandi cose, ma se succedessero delle grandi cose a me, io ci vengo schiacciato. Non ho il rango di fede per poterlo sopportare. E il Signore non è mica quello che vuole schiacciarmi, che io potessi sopportare un rango superiore, probabilmente sì, ma mi deve permettere che ci arrivi. E come lo farà? Lo farà attraverso cose che sono piccole cose, apparentemente, di tutti i giorni, esercitare fede. Vi prendo un esempio. Deve essere in Prima Re 19, e parlo di Elia, il quale a un certo punto era dopo aver affrontato situazioni gloriose, i 400 profeti scannati, tutte queste cose qui, era stato mandato nel deserto, e lì nel deserto forse non era ancora il deserto, comunque parlo di quell'episodio, quel momento in cui arrivano i corvi che gli portano da mangiare, no? E ci fu una parola del Signore che gli disse: Elia, alzati e mangia. Elia era depresso in quel momento, esco da questa gloria, sono qua nel deserto con niente, era giù di corda, e il Signore l'ha risollevato semplicemente con una cosa banalissima, normalissima: alzati e mangia. Alzati, opera, c'è una cosa che devi fare, alzarti, io ti nutro. E lo sviluppo dopo lo mette in evidenza di questo, perché attraverso quello che ha ricevuto, in quel modo ha avuto poi uno spirito, un'energia per camminare 40 giorni, dov'è che è andato, fino giù al Sinai, qualcosa del genere. Cioè comunque è stato mosso da qualcosa che l'aveva completamente risollevato. Poi c'è ricaduto, perché dopo è venuto fuori l'argomento di essere perseguitato ancora, mentre il Signore gli ha detto: no, stai buono, mi sono tenuto da parte 7.000 uomini, comunque il tuo iter lo hai concluso. Voglio dire, come il Signore può affrontare che abbiamo fiducia in cose da poco. Ne prendo altri due esempi. Uno è Ezechia, a cui il Signore tramite Isaia aveva fatto dire: metti a posto le tue cose perché i tuoi giorni sono finiti, no? Poi torni indietro, tutta quella cosa lì. Dopodiché cosa dice il Signore, quindi Isaia? Dice: fategli un impiastro di fichi, se non sbaglio. Una focaccia di fichi, qualcosa del genere. Allora, diciamo, qui Ezechia doveva fare un salto di fisico, 15 anni di vita, ecco, tu me le garantisci con un impiastro di fichi? Il cieco, sono con Gesù in questo momento, il cieco che fu guarito perché il Signore Gesù, a quei tempi probabilmente non c'era né l'asfalto né l'acciottolato di Porfido, c'era tanta polvere per terra, ha preso un po' di polvere, ti ha sputato dentro, ne ha fatto un pochino di fango, gliel'ha messo sugli occhi, disse: adesso va e lavati. Era una bella cosa facile andare a lavarsi, ma questa doveva venire come atto eseguito fiduciosamente per il fatto che Gesù gli aveva mostrato solo questo, una cosa, un po' di fango sugli occhi. La nostra vita è piena di situazioni semplici, semplici nelle quali il Signore ci chiama ad avere fiducia. E di queste situazioni semplici ne abbiamo tantissime. Ne ridico una con un carattere di fondo. Nel quadro di quello che sto cercando di descrivere, entra benissimo il combattimento del cristiano, no? Il combattimento del cristiano che non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, che sono i luoghi celesti, e poi c'è la descrizione dell'armatura. Qual è il primo componente dell'armatura? Qual è il primo componente dell'armatura? Verità. Parla della verità, la cintura della verità. È interessante che parla della cintura. La cintura cosa serve? In linea di massima serve a tenere a posto quel che è di sopra e tenere su quello che è di sotto. Più o meno, a tenere insieme il vestimento dell'armatura, ma tutt'oggi ha una funzione analoga, non abbiamo più armature addosso, ma insieme così. Ebbene, la prima cosa che mette in evidenza è la verità. Quale verità? Quale verità ci difende? Io credo che abbiamo una tendenza generale, non accuso nessuno, una tendenza generale a pensare: ah, c'è il maligno che mi sta attaccando perché mi mette quella cosa. Allora, come verità, comincia a pensare a dei versetti, cose così. Ma quella non è la cintura della verità che mi accompagna tutto il giorno. La verità è la verità per la verità. Oggi mi sono dimenticato di prendere una cosa che dovevo portare a Costanzo, non è vero. E allora, però, siccome mi vergogno un po', dico a Costanzo: ma sai, è successo, invento qualche storia. Ma questa non è la verità. Non c'è un amore continuo per la verità, nelle cose banali di tutti i giorni. Il Signore ci chiama ad avere la cintura della verità, che è tale su tutto, sulle cose in continuazione. Non ci chiama ad avere una verità, come dire, d'ordinanza che serve quando siamo attaccati dal maligno o qualcosa del genere. Ci chiama ad avere amore per la verità, e l'amore per la verità c'è sulle cose più semplici di questo mondo, in continuazione. Quante ne abbiamo? Ho detto un esempio puramente inventato, ma che ha la sua realtà oggettiva in mezzo alle nostre cose. Amare la verità. E questo perché mi sarà messo per prima? Ma guarda un po', mette per prima cosa la verità, cintura, tra due fuochi che stanno per spararsi addosso, diciamo. Uno è il maligno, principe della menzogna. E l'altra, la difesa nella fede, che è Gesù, che è verità. Gesù ha detto: io sono la verità. Allora, come faccio ad andare in combattimento contro il maligno, principe della menzogna, se parto con la cintura slacciata, sbracata, perché non sono nella verità, non vivo nella verità, che è quello che il Signore mi propone, è la base della sua vittoria. Ecco, con questo ancora, quindi, ho voluto sottolineare come ci sono delle cose gravemente semplici e nello stesso tempo, per la loro semplicità, molto efficaci, che possiamo vivere in continuazione. Quella della verità forse è una delle più continue, proprio amare la verità per se stesso, che è come dire amare Gesù, sì, ben chiaro, amare. E la stessa armatura che poi prosegue negli altri componenti, se guardate, il secondo individuato è la giustizia, che faccio così perché la chiama la corazza, no? E questo è uno statuto del Signore di cui ho bisogno di ricordarmi, ma poi parla della prontezza dell'Evangelo. Come la vedete questa parola, prontezza dell'Evangelo, nel far che? Chi va in combattimento? Io sto andando in combattimento contro il maligno, perché questo è il caso che sta illustrando. Allora, io devo andare in combattimento contro il maligno, e allora la prontezza dell'Evangelo per chi serve? Deve servire per me. Servire per me. Allora, a questo punto io ho bisogno di ricordarmi il contenuto, diciamo, di fondo, il messaggio dell'Evangelo in se stesso, perché il Vangelo mi dà che poi ha contenuto anche di tutto il resto, ma mi dà la coscienza di dove trovo il riferimento. Ma Gesù, quando fu tentato, che quindi era in combattimento diretto col maligno, di che cosa si è ricordato? Non del Vangelo, perché a quel punto, il Vangelo come Vangeli, non era ancora stato scritto, ma Vangelo come cosa in generale, sì, e si è riferito a quello. E l'ha preso come difesa, ed era il Signore Gesù. Ma il Signore Gesù, che è quello che ci ha tracciato l'autostrada, chi è che ha citato l'autostrada prima dell'andare all'inferno? Il Signore Gesù ci ha tracciato l'autostrada, che invece è un sentiero, non è un'autostrada, per andare nel cielo, e ha usato la verità. Dunque, con tutto questo ho cercato di portarvi a considerare che è necessario ed è un bene, un meno male, una grazia che abbiamo dal Signore, che ci sia sempre addosso con degli interventi più o meno grandi, a fronte dei quali ci chiede di dire: grazie Signore, dimmi cosa devo fare, come, da che parte, fammelo sapere. Io decido di prendere, fare quello che tu mi riveli prima di saperlo, perché confido in te, perché credo che tu sei amore divino e mi proponi questo per amore divino verso di me, perché io sia un tuo figliuolo. E poi, naturalmente, muoverci su questa base così sostanzialmente semplice di ricordare che il Signore è accanto a noi. Ancora martedì ho ricordato una parola che in Filippesi 2,12, in cui il Signore dice: tu decidi, usa la tua volontà, sono poi io che la porto a compimento, perché so che tu non ce la faresti, ma nel momento in cui fai il salto di decidere, io ti afferro e ti faccio passare. Allora, se vista così sembrerebbe tutta semplice, non è così semplice, perché poi lo sappiamo. Però con questo non voglio minimizzare l'incoraggiamento con cui ho cercato di parlarvi, perché credo che sia qualcosa di assolutamente necessario, fatto di piccole cose, vivibile tutti i giorni in mille circostanze, senza essere dei grandi professori di teologia, ma semplicemente raccogliendo questa evidenza chiara, semplice, disponibile, premurosa, attenta, longanime, che il Signore ha verso di noi. Amen.